Adesso, senza andare troppo lontano, anni 70, anni 80, c'erano dei grandissimi tzaddikim e anche il numero dei tzaddikim era importante. Io ricordo il Baba Sali che gli è stato chiesto cosa dice del Rebbe di Lubavitch e lui ha risposto: è il più grande di tutti noi. Chi sono tutti noi? Erano i tzaddikim della generazione, ma noi stiamo parlando di personaggi di levatura spirituale che oggi non c'è nessuno che può anche essere paragonato. C'è gente che ha delle teste molto profonde, che hanno una memoria molto grande, ognuno ha qualcosa, ma avere tutto insieme è una cosa che non si trova più. C'è una Mishnah alla fine di Masechet Sotah che dice: da quando sono morti Shemaya e Avtalion, non c'è più, scusate ma non ricordo la parola, non c'è più la completezza. Però in realtà in ogni generazione c'era. Non c'è più vuol dire che non si trovano più personaggi completi, ma in realtà in ogni generazione noi sappiamo che c'era. In questa generazione noi non abbiamo. Cioè, non abbiamo nessun riferimento. I Sefaradim andavano dal Baba Sali. I Hasidim in Israele andavano dal Rebbe di Gur. Il Rebbe di Gur era un personaggio elevatissimo. Il mondo in generale aveva un indirizzo. Quando gli altri, dove gli altri non riuscivano, l'unico che ti può aiutare, vai dal Rebbe. Ma oggi i giovani si alzano la mattina e vogliono fare le mitzvot, nonostante che non hanno mai avuto la possibilità di vedere un tzaddik che dà loro la luce, che dà loro un pochino di energia. Anche i Hasidim non ci sono più. Io ho conosciuto dei Hasidim che si svegliavano prima dell'alba e a mezzogiorno avevano ancora i tefillin in testa, ore e ore che pregavano. E si fermavano e cantavano, e si fermavano e piangevano, e si fermavano. C'è chi sveniva, c'è chi non riusciva più, ci si avvicinava allo Shema e le brachot dello Shema, ore e ore e ore di tefillah. Io li ho visti, li ho conosciuti. Stavo seduto vicino a loro ed ero emozionato di sentire questo vivere, così come io prendo la macchina e faccio una gita sulle Alpi. E sto vivendo questa bellezza, loro sono saliti nella bellezza spirituale e stanno vivendo questa cosa. E oggi non abbiamo nessuno che possiamo neanche imitare. È una generazione, da un certo punto di vista, molto debole, molto bassa, molto povera, ma dall'altro lato è una generazione che sforna dei giovani che hanno comunque voglia, che hanno comunque determinazione e quindi significa che sono migliori di noi. Quando è scoppiata la guerra dopo il 7 ottobre, eravamo tutti preoccupati perché chi sono i giovani, diciottenni, ventenni? Sono quelli attaccati al cellulare, ai social. Quindi combatteranno, sapranno dimostrare di aver capito che cos'è una guerra, che cosa significa difendere una patria, e hanno dimostrato una forza che probabilmente si può dire come nessun altro prima. Una volontà, una determinazione. Hanno capito benissimo la situazione e si sono dimostrati dei fuoriclasse. E così anche
Entriamo.
spiritualmente, oggi sono entrato nella yeshiva di fronte al Kotel. Perché c'è un ragazzo di Milano che studia in questa yeshiva, un ragazzo che non ha mai visto un grande tzaddik, che non ha mai visto un hasid, che non ha mai a Milano, c'è brava gente a Milano, ma non ha mai visto un grande maestro, e lui ha studiato nella scuola ebraica normale, come tutti hanno studiato, e lui ha insistito, questi genitori, io voglio andare in yeshiva. E oggi sono andato lì da un paio di mesi, oggi ero a Jerusalem, al Kotel, ho detto è l'occasione, vado a visitarlo. E sto lì che lo guardo e gli dico, beato te che hai ricevuto un'anima così bella, che hai voluto dare un senso così profondo alla tua vita. Gli ho detto, guarda che sono gli anni più belli della tua vita perché adesso hai 20 anni, poi ti sposi, non sarai più padrone di te stesso. Adesso sei padrone di te stesso. Approfitta e dedicati completamente allo studio della Torah. Certo, Rav, certo, io sono qui. E poi gli amici che passavano dicevano, studia tutto il giorno, non vuole sapere altro, che non esce da questa porta. E questi sono ragazzi che non hanno mai visto un tzaddik. E quindi chi è più grande? Io dico sinceramente, la generazione di mio padre, la generazione che dove andava? In Israele c'era l'imbarazzo della scelta. E c'erano dei personaggi che ti guardavano e ti vedevano ai raggi X e ti spogliavano da tutto quello che tu potevi nascondere. Davanti a loro non eri assolutamente una persona che poteva dimostrare di essere quello che non era. Come dice la Torah, non fare maschere. Elokei massecha lo ta'aselach. Non fare degli dèi che si chiamano maschere. E c'è una bellissima spiegazione. Sapete che ogni parola in ebraico che definisce un oggetto, che definisce un concetto, nel linguaggio di Hashem, non è la lingua di Hashem, una lingua come tutte le altre lingue in cui si è deciso che questa parola definisce questo oggetto, così, perché l'uomo ha deciso. Nella lingua, la Shona Kodesh, la lingua di Hashem, tutto è diverso. Se questo oggetto è definito con questa parola, perché questa parola definisce l'essenza di questo oggetto. Quindi come si dice maschera in ebraico? Si dice masecha. Perché si dice masecha? Perché Masechah sono quattro lettere che tu puoi dividere in due. Le prime due lettere è Mem e Samech, scritte al contrario, perché definiscono il Samech Mem. Il Samech Mem è il Satan. Quando nella Kabbalah si parla del Satan, lo si chiama Samech Mem, che è l'abbreviazione di Smol. Scritto con la Samech, non con la Sin. Smol con la Sin vuol dire sinistra. La parte destra è la parte del bene, la parte sinistra è la parte del male, quindi se mole la sinistra, però lo si definisce con la Samech, non con la Sin. Lo si chiama Samech Mem. E quindi le prime due lettere della parola maschera è Samech Mem al contrario, per togliergli il potere. E le ultime due lettere è Hafei. Hafei è Ko. Ko è la rivelazione di Hashem. Tutti i profeti, quando hanno iniziato a trasmettere la loro profezia, hanno iniziato con questa parola, Ko Amar Hashem. Anche Moshe Rabbeinu, Ko Amar Hashem. Ko Amar Hashem vuol dire così ha detto Hashem. E quindi Ko significa la rivelazione di Hashem, significa la parte della Kedushah. Massecha, che cosa significa? Fuori è bello, dentro brutto. Maschera. Io mi maschero in qualcosa che non sono. Quindi l'ipocrisia. Quindi le persone che vogliono dimostrare di essere quello che non sono. E quindi Masechah significa dentro Smol e fuori Ko. Dentro Satan e fuori la presenza di Hashem, la Shekhinah. Sorridiamo a tutti, un bel sorriso, io sono un grande tzaddik, ma in realtà solo Hashem e mia moglie sanno chi sono veramente. Perché Akadosh Baruch Hu dice: non mi piacciono a me gli ipocriti, non mi piacciono le persone che mettono le maschere. E quindi oggi delle persone che sanno guardarti dentro, che sanno dirti qual è il problema che hai, che devi risolvere, quando tu hai un problema alla macchina, vai dal meccanico, il meccanico ti fa come si dice, una scansione dei problemi della macchina. E ti dice la macchina che cos'ha? Anche l'anima è una macchina che ha bisogno di essere riparata ogni tanto, che ha bisogno di fare la revisione, di fare il tagliandino. Per quello che abbiamo i Chagim, che abbiamo tutto. Yom Kippur, i giorni della Teshuvah, che abbiamo. Perché? Perché anche la nostra Neshama ha bisogno di tutto questo. Oggi persone così non ci sono più. Tu andavi a Tzfat dalla Rizal, la Rizal ti guardava e ti diceva: guarda che sulla tua fronte c'è un po' di confusione, eh? Hai combinato quello, hai combinato l'altro, hai fatto questo, hai fatto l'altro, e quindi datti da fare. Fai un po' di Teshuvah, e ci sono tantissime storie così. Ma vivere in questa generazione, in quanto giovane, con tutte le distrazioni e con tutte le disattenzioni che esistono in questa generazione, che noi non avevamo, e con tutta questa mancanza della presenza di Hashem, perché il Tzaddik era la presenza di Hashem in questo mondo. Quando Hashem vuole dare un po' di bontà, un po' di generosità in questo mondo, ti dà la possibilità di stare vicino a uno tzaddik e tu ti senti come se sei ai piedi del monte di Sinai, perché il tzaddik ti dà questa sensazione. Non c'è neanche dove andare. Allora dove si va? Si va a pregare le tombe di tzaddikim. Vuoi dirmi che prendi un ragazzo, lo porti alla tomba di un tzaddik, lui sente e ha questa percezione di avere il tzaddik davanti, che lo guarda, che lo scruta, che lo sorride, che lo ama, che sente l'amore, che lo vuole aiutare? E comunque vai nelle yeshivot, le yeshivot sono piene, i ragazzi studiano, i ragazzi imparano, i ragazzi vivono la Torah. E quindi io credo che non sono meno dei grandi personaggi che abbiamo avuto nelle generazioni passate. Tutto questo non toglie che i grandi personaggi delle generazioni passate erano veramente dei fuori classe. Quindi ogni generazione ha il suo, possiamo dire, il suo tracciato da seguire, ogni generazione ha la sua missione da portare a termine. Questa generazione ha questa prova difficilissima di riuscire a essere un bravo ebreo nonostante il fatto di trovarsi, come si può dire, veramente quasi soli, senza una guida da qui,
Rav, ma perché non li vede? Ma ci sono. Ci
ci sono.
sono ancora tutti quanti,
Io
anzi.
avevo un maestro di Yeshiva a Montreal. Si chiamava, ho raccontato nelle lezioni passate ogni tanto qualcosa su di lui. Si chiamava Rav Ze'ev Gringlas. Il suo vero nome era Wolf. David Wolf significa lupo.
Lupo,
Sai che in
lupo.
ebraico si danno nomi degli animali. E quindi si chiamava Reb Wolf, lo chiamavamo così. E lui studiava Kabbalah, e lui aveva chiaramente quello che si chiama la reia, la vista. La vista vuol dire che era un veggente, che era incredibile, non sto qui a raccontarvi stasera. E un ragazzo un po' così, un po' coraggioso, gli ha chiesto: ok, adesso, dopo che ci troviamo nella generazione che il Rebbe fisicamente non lo vediamo, dice: adesso cosa facciamo? Allora lui l'ha guardato e l'ha detto: ma il problema ce l'hai tu. E dice: in che senso? Dice: nel senso che David HaMelech dice: Enaim lahem velo iru, hanno occhi ma non vedono. Osnaim lahem velo ishmao, hanno orecchie ma non sentono. Che cosa vuol dire? Vuol dire, e lui spiega, ed è anche su un video, l'hanno messo su YouTube, che lui spiega questa cosa e dice: vuol dire che c'è chi non vede. Cioè non sta dicendo vuol dire che c'è chi vede. È normale vedere la spiritualità. Ah, c'è chi non vede, è un problema. Vuol dire che c'è chi non vede. E naim laem velo iru. HaKadosh Baruch Hu ha dato a noi degli occhi, ma non degli occhi fisici. Anche il gatto vede quello che deve vedere. Siamo dei gatti noi? No, abbiamo degli occhi che dovremmo con questi occhi vedere quello che l'essere umano deve vedere, ma non vediamo. Perché non vediamo? Perché abbiamo un problema. E lui chiaramente alludeva al fatto che Hashem gli ha regalato questo potere di riuscire a vedere. E quindi raccontami storie che i tzaddikim ci sono, non ci sono, che non c'è la Shekhinah. In realtà la Shekhinah, la presenza di Hashem, non voglio dire emana, si esprime in questo mondo. In questi 2 anni abbiamo visto quanti miracoli. Abbiamo visto Noi quando diciamo 7 ottobre ci viene la pelle d'oca, ma il 7 ottobre in realtà era il giorno del più grande miracolo della storia, perché era il giorno in cui Israele doveva cessare di esistere. Era tutto organizzato ed eravamo completamente spogli da qualsiasi protezione e da qualsiasi capacità e possibilità di rispondere. Non doveva essere il 7 ottobre di Gaza, Pelisha, come si dice, sono in Israele, non riesco più a parlare italiano, è normale. La gente di Gaza hanno fatto quello che hanno fatto, ma doveva succedere dall'Iran, doveva succedere dal Libano, doveva succedere da tutti i fronti. Questo era un grande miracolo. Quindi dire che Hashem si nasconde, certo, tu vedi 7 ottobre, era un grande nascondiglio di Hashem, ma nel nascondiglio, come dice Rabbi Nachman di Breslev, Afilu ba'astara shebetoch astara bevadai gam sham nimtza Hashem itbarach, anche nel momento in cui e il buio è così buio, il nascondiglio è così grande, anche lì c'è la presenza di Hashem, la mano di Hashem e la bontà di Hashem, che non siamo in grado di interpretare nel modo giusto.
Ora posso dire una cosa?
Certo.
Il 6 ottobre, mia mamma adesso è con me online, era Simchat Torah in Israele, e l'ultimo giro che hanno fatto al tempio, io e mia madre, quasi nello stesso tempo che poi siamo tornati a casa, avevamo una sorta di angoscia infinita e non sapevamo il motivo. E io dicevo, forse abbiamo pregato poco, forse abbiamo ballato poco. Avevo un senso e io poi diciamo, non è che cioè, non ho la percezione, cioè, non sono nessuno. Quando è successo la mattina è stato proprio, ho detto, Dio, vedi, ieri mi sono sentita questa cosa e sono andata subito da mia madre, la quale anche lei ha detto, anche io ho avuto la stessa tua identica percezione. E forse era una cosa, diciamo, di sensibilità, non lo so, però c'era, diciamo, questa cosa che si sentiva nell'aria. Ecco, questa è una testimonianza perché è importante perché a volte uno sente che c'è qualcosa che non va, però non riesce a capire cosa.
Certo, lo sappiamo perché le nostre anime sono collegate, però non siamo in grado di interpretare quello che percepiamo. E già questo è un motivo per dire, vedi, c'è qualcosa che io non riesco a capire, ma non è importante se capisco o non capisco, l'importante è riconoscere il fatto che non tutto quello che vedi è quello che è e finisce lì. Non inizia lì e finisce lì. Il mondo non è così semplice come sembra. E quindi noi stiamo lavorando e stiamo studiando la Chassidut per poter portare al mondo una luce così grande che mai ancora non è scesa in questo mondo, una luce in cui tutti i grandi tzaddikim torneranno dopo aver potuto godere della luce del Gan Eden per così tanti anni, torneranno in questo mondo perché il loro più grande desiderio non è quello di stare in paradiso, non è quello di stare in Gan Eden, ma di scendere in questo mondo fisico dove non ci sarà più il nascondiglio di Hashem e tutto sarà rivelato. E non ci sarà più la lacrima che scenderà, come finisce sempre la Mishnah in Masechet Sotah, dice, porta il passo che dice Umaha Hashem dima al kolpanim, Kadosh Baruch Hu asciugherà e cancellerà qualsiasi lacrima da ogni viso, perché ci sarà la gioia vera, la gioia infinita, ma per arrivare a quello bisogna lavorare, così come per avere una bella casa bisogna lavorare, così come per avere una bella macchina che ci porta gioia relativamente, stiamo parlando di quello che noi possiamo con le nostre piccole menti immaginare, wow, una bella casa mi porterà una grande gioia in base alla casa che hai, non di più. Grande gioia in base alla macchina che hai. Se sono una donna, è in base alla borsa o alle scarpe, o quella è la gioia. Più di quello. Cioè, immaginate il momento più bello, il momento quando la donna esce dal negozio firmato col sacchetto. Quello dicono i psicologi che è il momento più, diciamo, di maggior piacere che alcune donne possono avere, non tutte, però quello è, di più non è. Ma se noi stiamo parlando della gioia infinita, perché HaKadosh Baruch Hu si rivelerà nella sua vera essenza dell'infinito, e la sua gioia sarà la nostra gioia, non abbiamo neanche la capacità di capire di quale gioia stiamo parlando. Sappiamo che David HaMelech dice, As Yemaleh Sefok Pino, quando arriverà Mashiach, la nostra bocca potrà riempirsi di gioia e di felicità. Fino a quel momento, che cos'è la nostra gioia? Quando studio un po' di Torah e capisco qualcosa, mi porta la gioia, perché è legato con la Torah che è infinita. E quella può essere più uno studia, più uno capisce, più uno. Ma adesso col Tania andremo a esplorare qual è la vera gioia dei tzaddikim. Fino adesso abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato anche nella shiur della settimana scorsa. Ho tanto piacere di condividere delle idee con voi, ma vorrei portarmi avanti un attimino. Non prima di concludere la domanda che mi è stata fatta la signora della settimana scorsa. Io leggo Alessandra. Mi ha chiesto. Non la sentiamo.
Come si dissacra lo Shabbat?
Esatto, io mi sono fermato in mezzo perché non voglio mai superare i 59 minuti e 59 secondi, perché poi sullo Zoom, su YouTube, quando la gente vede la lezione che dura più di un'ora, dice dai, magari scelgo qualcos'altro, quindi bisogna rimanere lì.
Silvia,
Non parleremo di Shabbat, ma volevo finire quel discorso molto velocemente. Abbiamo parlato dello Shabbat, abbiamo parlato del fatto che lo Shabbat rappresenta la testimonianza che HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo. Cioè, l'idea dello Shabbat, l'idea è di riposare il settimo giorno perché Hashem ha riposato il settimo giorno. Quindi io, oltre che essere testimone che Hashem ha creato il mondo in 6 giorni, il settimo si è riposato, sono anche un testimone vivente che porta avanti questa cosa. Non una cosa del passato, ma una cosa del presente che trasmetto anche il futuro. E sappiamo che lo Shabbat è la benedizione dei 6 giorni che vengono. Io mi sono sempre chiesto, quando vado in giro per le piccole comunità ebraiche e vedo delle sinagoghe bellissime, vado nei cimiteri ebraici dell'Ottocento, del Novecento e vedo delle lapidi che vedi che queste famiglie erano famiglie molto importanti e quindi erano molto benestanti e quindi avevano costruito questo bellissimo Betacneset. E dove sono finiti tutti questi soldi? Dove è finita questa famiglia? Tutto inizia e tutto finisce dallo Shabbat. Lo Shabbat è la benedizione dei 6 giorni, ma se non c'è lo Shabbat è come prendere un contenitore pieno di polvere d'oro e quando uno dissacra lo Shabbat è come se lo prende a colpi finché inizia a perdere. Quello è lo Shabbat. Vuoi la Berakha? Attaccati a Shabbat. Vuoi perdere la Berakha? Non dare allo Shabbat la giusta importanza. Lo Shabbat è la Berakha, se tu lo vuoi, oppure è l'esatto opposto di quello che è la benedizione. Quando purtroppo, io non giudico nessuno, ma nell'Ottocento, una famiglia italiana che viveva in una piccolissima comunità, era difficile, non c'era il Rav, non c'era il maestro che insegnava ai bambini, non c'era il shochet che ti macellava la carne e quindi mangiavi la carne kasher, e non c'era la scuola, tutti i servizi. Oggi vuoi comprare la carne kasher? Su Amazon la compri. telefoni, fai l'ordine sul sito, dopo 24 ore ti arriva la carne kasher, surgelata. Oggi è tutto più facile. Ma una volta, quando in una piccola comunità il Mohel o il Shochet o il Sofer, quello che ti scriveva i tefilin o le mezuzot, non tutti avevano la possibilità di avere a portata di mano tutti questi servizi. E quindi la gente non sapeva neanche in che modo osservare le mitzvot, in che modo osservare Shabbat, e quindi si veniva a perdere piano piano. E la Berakha c'era, perché i nonni e i bisnonni erano dei bravi ebrei, e quindi hanno portato tanta Berakha in famiglia che poi dopo una o due generazioni vai a cercare i discendenti di questa famiglia, magari sono degli operai in fabbrica. Ma perché? Perché si sono dimenticati che cos'è Shabbat. E Hashem te lo dice, te lo ripete, sapete quante volte la Torah parla dello Shabbat? Nel Chumash di Shemot, Esodo, ogni parasha ti parla dello Shabbat. Nei 10 comandamenti c'è lo Shabbat. Alla fine della creazione c'è lo Shabbat. E Veshamerù bnei Israel et Shabbat prima della storia del peccato del vitello d'oro. E lo Shabbat, quando dobbiamo costruire il tempio per Hashem, non di Shabbat. Puoi fare la cosa più spirituale, più elevata, più importante della tua vita, Shabbat sarà sempre più importante. Perché Shabbat è il canale con il quale tu mandi e tu ricevi tutto quello che significa essere ebreo. Non c'è Shabbat, non c'è niente. Un grande maestro contemporaneo si chiamava il Chafetz Chaim. Lui ha spiegato la parola Ot. Lui dice che la Torah dice che lo Shabbat è un segno, è un segnale, un segno identificativo, come una bandiera, come uno stendardo. E lui dice esattamente come quando tu cammini per la strada e vedi dei negozi e c'è sopra il negozio l'insegna, l'insegna ti dice quello che il negozio vende. A volte capita che il negozio è chiuso per inventario, per ferie, per mille motivi, ma l'insegna c'è. Ma quando tu passi e vedi che hanno tolto l'insegna, vuol dire che quel negozio lì ha cessato l'attività. Allora lui dice: capita che un ebreo può essere scivolato in questa mitzvah, nell'altra mitzvah, ma Shabbat vuol dire che l'insegna c'è. C'è Shabbat, c'è il negozio, l'attività funziona. Ma quando una persona toglie da sé lo Shabbat, la Torah dice che lo Shabbat è ot. Ot vuol dire in ebraico l'insegna, la bandiera, quello che rappresenti. Se non c'è Shabbat non c'è niente. E purtroppo tanta gente non ha ancora capito questa cosa, ma prima lo capisce meglio è, bisogna studiare la halachot di Shabbat, perché lo Shabbat è tutto. Riparleremo ancora dello Shabbat. Non ricordo se settimana scorsa abbiamo parlato di Adam Rishon in Gan Eden, legato con le mitzvot. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato, non ne abbiamo parlato. Non ricordo se con voi. No, forse no. Una cosa veloce. Sapete, quando Adam HaRishon è stato creato, HaKadosh Baruch Hu, dopo averlo creato, l'ha accompagnato in paradiso. Vero? Siete d'accordo? È scritto così? Vi ricordate?
Era già in paradiso, però. Dove stava?
Non è stato creato in paradiso.
Ah, no, no. Dove stava allora?
HaKadosh Baruch Hu ha preso dell'argilla da tutte le parti del mondo. Perché ha fatto questo? Ha iniziato a creare Adam Rishon lì dove poi sarebbe stato il Beit HaMikdash. Ha preso una parte di terra da lì. E poi ha girato tutto il mondo e ha preso un campione di terra di tutti i tipi delle terre che sono nel mondo. Perché? Perché dovunque un essere umano morirà, potrà essere seppellito lì dov'è, perché sarà sempre compatibile con la terra che lo deve ricevere, come si dice, che la terra gli sia lieve, no? Si dice così in italiano. perché se non fosse, se non è compatibile con la terra non lo riceve. E quindi Hashem ha fatto un giro di tutto il mondo e con questo impasto ha creato Adamo. Fatto questo, dice la Torah, Vayanicheu Began Eden, l'ha accompagnato in paradiso, le Ovda o le Shomra, per poter proteggere il paradiso e fare il suo servizio in paradiso. Poi Hashem ha creato la donna. Ecco perché le donne non devono studiare Torah come gli uomini, non devono fare così tante mitzvot come gli uomini, non devono mettere la kippah come gli uomini, i tefillin e tutte le altre mitzvot. Sapete perché? Perché l'uomo non è stato creato in paradiso, la donna è stata creata in paradiso, quindi lei parte avvantaggiata. Lei parte che è già perfetta. E quindi deve semplicemente aiutare l'uomo, deve semplicemente agevolare la possibilità all'uomo di riparare se stesso in quanto lui arriva da lontano, quanto lui arriva da un posto che non è rappresentato dalla Kedusha. E il suo lavoro è quello di portare la Kedusha dappertutto. È per quello che lui deve studiare, è per quello che lui deve servire Hashem molto più intensamente che la donna, perché la donna non ha questa necessità. La donna è nata in Gan Eden. La donna è nata in paradiso. Detto questo, arriviamo al punto in cui fanno un errore e vengono allontanati entrambi dal paradiso. Che cos'è l'errore che hanno fatto? HaKadosh Baruch Hu ha definito perfettamente nel Gan Eden a Adam e Chava quello che dovevano fare. Una cosa semplicissima, ha detto loro: guardate, ci sono i 6 giorni e c'è Shabbat. Per i 6 giorni potete mangiare quello che volete, ma c'è quel frutto. Ci sono tre opinioni nel Talmud: c'è chi dice che era il grano, c'è chi dice che era l'uva e c'è chi dice che era il fico. E per ognuno di queste tre opinioni c'è anche una spiegazione, c'è una motivazione. Non entriamo in merito di che cosa era il frutto, ma dell'idea. C'è quello che appartiene a Shabbat e c'è quello che non appartiene a Shabbat. L'errore cos'è stato? Di prendere qualcosa di sacro e di trascinarlo verso il profano. E questo ha cambiato completamente tutto. Perché quello che è Shabbat è Shabbat, quello che non è Shabbat è Shabbat. Adesso io vi chiedo, cos'è più grave? Prendere qualcosa di sacro e trascinarlo nel profano o prendere qualcosa di profano e trascinarlo nel sacro? Voi direte il primo, invece no. Prendere le tavole della legge e tirarle fuori dal Bet HaMikdash è grave, ma prendere un idolo e farlo entrare nel Bet HaMikdash è molto peggio. Quindi Adam Rishon non ha fatto la seconda cosa. Ha detto: io non riesco ad aspettare Shabbat, quel frutto lì ha una forza, ha una energia e ha un'attrazione che io non riesco a aspettare Shabbat. Aveva capito quanto importante Shabbat, ma non aveva capito perché doveva aspettare. Perché Hashem aveva definito questo è Shabbat e questo non è Shabbat. Quando una persona prende Shabbat e lo trascina nel profano, significa non osserva Shabbat. Deve ragionare un attimo. Se Adam HaRishon per molto meno ha distrutto il mondo e ha portato la morte nel mondo, ha maledetto la terra, ha maledetto l'uomo, ha maledetto la donna, ha maledetto l'animale che li ha indotti a fare tutto, 39 maledizioni per aver mangiato un frutto che appartiene a Shabbat, che sarà mai? Quando tu prendi Shabbat e dici tu Shabbat non sei Shabbat, tu sei un giorno come tutti gli altri giorni, immaginate il danno che stiamo facendo a tutta la creazione, non solo all'umanità, a tutta la creazione a tutti i livelli. Questo è un altro punto su cui riflettere perché è molto importante il giorno di Shabbat, ma torniamo a parlare del Tanya. Allora io farò la condivisione dello schermo perché è arrivato il momento. Prima vi racconto semplicemente dove siamo arrivati. Siamo arrivati al punto in cui stiamo raccontando che noi serviamo Hashem ognuno in base al suo, diciamo, espressione di amore e di timore che abbiamo verso Hashem. C'è chi non risente assolutamente né amore né timore, ma non è una scusa, devi servire Hashem lo stesso. Se tu non senti, allora il problema non è della Torah, della mitzvah che stai facendo, ma il problema è tuo. Fai in modo di sentire, investi di più. Io non sento più amore verso la moglie che ho sposato. Il problema è tuo. Non investi più. Inizia a investire, vedrai che ti tornerà l'amore e sarà ancora più grande di prima. Io non sento più rispetto verso quello che deve essere rispettato. Il problema non è chi deve essere rispettato, il problema sei tu. Come dice sempre la Mishnah, quando arriverà Mashiach, prima che arriva Mashiach, vedrete che succederanno tante cose. Ad esempio, le vigne saranno piene di uva e il vino costerà caro. Il vino costa caro e le vigne sono piene d'uva. La sfacciataggine, la chutzpah, la sfrontatezza dei giovani verso i genitori sarà inaccettabile, sarà insopportabile. Ci troviamo nella generazione, mettiamo il via anche su questo. E così tante altre cose, come ad esempio dice la Mishnah, a Galil Yechareb, il nord di Israele sarà distrutto. Infatti abbiamo visto l'anno scorso che la gente che abitava nel nord di Israele non poteva abitare in Israele, mettiamo via anche su questo. Tantissime cose succedono prima che arriva Mashiach e quindi manca il rispetto. Ma se manca il rispetto è colpa di chi non rispetta, quindi impara cosa deve essere rispettato. Impara cosa deve essere amato, quindi se tu ce l'hai, meglio, se non ce l'hai, le mitzvot devi fare lo stesso. Però tu puoi arrivare anche ad un amore, un timore, quello dei tzaddikim, che è un amore, un timore che sei riuscito a costruire dentro di te, e di questo abbiamo già parlato tanto, e oggi parleremo del servizio di Hashem, dei grandissimi tzaddikim. I grandissimi tzaddikim hanno delle anime che sono state create nel mondo della emanazione, nel mondo dell'Azilut, che significa che sono attaccati ad Hashem e in quanto attaccati ad Hashem sono scesi in questo mondo. Così dice la Torah, quando Moshe Rabbeinu è nato, la casa si è riempita di luce. Perché? Perché il corpo non poteva contenere un'anima del mondo di Azilut. Il Rebbe era un'anima del mondo di Azilut, non lo dico io, lo dicono i grandi tzaddikim della sua generazione. Quando ci avvicinavamo al Rebbe, diventavamo delle statue. Andate su YouTube, scrivete Brachot del Rebbe, dollari del Rebbe, vedete la gente che si avvicina, c'è un silenzio, un rispetto. Può arrivare il più grande Rav, il più grande conoscitore della Torah e viene con una domanda e non riesce a parlare. Perché? Perché ci sono delle Neshamot che sono in questo corpo in quanto attaccati ad Hashem. Ma sono pochissime. In ogni generazione ce ne sono veramente, veramente poche. Come dicevamo prima, le persone per complete sono uniche. Come ha detto il Baba Sali, è il più grande fra tutti noi. Ma tu ti avvicinavi e imparavi cosa significa il rispetto e imparavi cosa significa amore, perché avevi una doppia. Quando ti avvicinavi a Rebbe avevi un sentimento opposto, quello di non riesco a stare qua. Nello stesso momento avevi il sentimento non voglio andare via da qui. È un problema. È come nel Betamikdash, entravi nel Betamikdash, ti sentivi abbracciato da Hashem, ma dall'altra parte non eri all'altezza di questo abbraccio, non ti sentivi meritevole di tutto questo affetto, di tutto questo amore che sentivi, dice, è troppo difficile per me. E la gente non entrava nel Betamikdash. E invece Hashem dice, no, dovete entrare, dovete farvi vedere, dovete farvi abbracciare. Quando si entrava nel Betamikdash, si sentiva il rispetto, si sentiva l'amore. Ma poi ci sono questi grandi, grandi tzaddikim che adesso leggeremo insieme, con i pochi minuti che abbiamo a disposizione, in che modo loro servono Hashem. Vediamo se riesco a fare questa cosa da questo computer qui. Ok, ditemi che vedete, fatemi un segno. Ok,
Sì,
benissimo.
vediamo.
Ok, perfetto. Vediamo dove siamo. Eccoci qua, riga 17. Dato che ha parlato di tutto, di quale sarà la ricompensa di ogni persona in base a lo sforzo non solo fisico, ma anche lo sforzo mentale e lo sforzo sentimentale e lo sforzo emozionale che ha messo nel fare la mitzvah, andiamo anche a toccare il mondo dei tzaddikim. Dato che i tzaddikim sono creati nel mondo dell'emanazione, il loro servizio divino è completamente diverso. Ve lo dico da adesso, lo stiamo soltanto leggendo, non c'entra niente con nessuno di noi. Non ci sono in questa generazione anime che sono compatibili con quello che andremo a leggere. Lo leggiamo perché è Torah e la Torah va studiata per darci una visione completa di quello che è la scala dei vari livelli. Il mondo più alto, quindi, della riga 17, il mondo dell'emanazione poi trascende l'intelligenza. Cosa vuol dire? Che il tzaddik così grande. Parliamo di Moshe Rabbeinu come esempio classico. Moshe Rabbeinu era la persona più intelligente, aveva capito la Torah come nessun altro, ma lui, non era la sua intelligenza il motivo del suo servizio a Hashem. Lui serviva a Hashem per un altro motivo, leggiamo. Trascende l'intelligenza, che è la capacità di afferrare, è la comprensione di un intelletto creato. Chi è l'intelletto creato? Hashem ha creato tipi, diciamo quattro classificazioni di creati: il mondo minerale, il mondo vegetale, il mondo animale e l'essere umano. All'essere umano è stato dato l'intelletto. Quindi l'intelletto creato è l'essere umano. In realtà anche l'angelo, però non parliamo di angeli in questa lezione. Poiché in quel mondo, nel mondo dell'emanazione, da dove arrivano questi grandi tzaddikim, la Chochmah, la Binah e la Da'at, i tre livelli della saggezza del benedetto Ein Sof di Hashem, sono unite con lui in unione perfetta. Vuol dire io non servo Hashem con la mia capacità intellettuale e quindi arrivo alla consapevolezza di dover servire Hashem. Sì, lo faccio quando sono nel mio livello. Perché devo fare questa mitzvah? Non voglio fare questa mitzvah. Vabbè, studia. Studia perché devi osservare Shabbat. Ok, studio perché devo osservare Shabbat, allora osservo Shabbat. Quando capisco l'importanza di Shabbat, osservo Shabbat. Vuol dire che io posso servire Hashem anche dal mio intelletto. C'è molta gente che non capisce che cos'è Shabbat, ma osserva lo stesso Shabbat, lo fa con il cuore. C'è chi non lo fa né con la mente né con il cuore, ma lo fa lo stesso. E questo è il livello più basso. Adesso andiamo a livello così alto che la Chochmah, la Binah e la Da'at non giocano nessun ruolo. Riga 21, una profonda e meravigliosa unione che supera infinitamente, sia per grado che per forma, quella che si trova nel mondo della creazione, che è il mondo dei tzaddikim normali. Infatti, esse sono discese in quest'ultimo mondo, le anime del mondo dell'emanazione, in ebraico Azilut, livello più alto. È la prima fase dell'espressione di Hashem, il mondo dell'emanazione. E lì già Dio ha creato delle anime. Come ho detto, non sono le nostre, sono quelle di Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe Rabbeinu, e David Amelech e tanti altri tzaddikim in tutte le generazioni. L'anima, il Baal Shem Tov ha detto che la Neshama dell'autore del Tanya, che è nato nel 1745, nel 1742, nella stessa data, 3 anni prima, il 18 di Elul, il Baal Shem Tov ha detto che fra 3 anni scenderà in questo mondo una Neshama nuova del mondo di Azilut e porterà due luci nuove nel mondo, la luce della Halakha e la luce della Hasidut. Il Baal Shem Tov aveva iniziato la Hasidut, ma come l'ha estesa, come l'ha elaborata il Tanya, è tutta un'altra questione. Quindi abbiamo avuto in Molte generazioni, anime del mondo, dell'emanazione, sono le anime di livello più alto che esistono. 24 riga. Infatti, esse sono discese in quest'ultimo mondo per emanare una luce già contratta, poi vi spiegheremo, in seguito ad uno Tzimtzum. Tzimtzum significa contrazione. Significa che in questo mondo la luce di Hashem c'è esattamente come c'era prima di aver creato questo mondo, ma è stata contratta. Perché se non fosse stata contratta, questo mondo non avrebbe potuto esistere. Leggo, no, vi spiego dopo. Di modo che le intelligenze create, chi sono le intelligenze create? Le anime, che poi si vestono nel corpo, siano capaci di ricevere da essa, dalla luce di Hashem contratta, il Chabad, che è la Chokhmah, la Binah e la Daat, sono i tre livelli dell'intelletto, per conoscere Hashem e comprendere ed afferrare qualche barlume della luce del benedetto Ein Sof. Ein Sof significa infinito, nei limiti concessi ad intelligenze create. Sapete che anche il computer è una intelligenza, ma è molto limitata a quello che è stato creato. Noi siamo molto più profondi e molto più evoluti del computer, ma comunque siamo delle intelligenze limitate. Come dice nella riga 6, che sono limitate e finite senza che la loro esistenza si dissolva ed esse cessino completamente di esistere, quali cose create per ritornare alla loro sorgente e radice, ossia alla divinità stessa. In due parole, che cosa ha detto? Vediamo se riesco. Eccolo qua. Non vi vedo più, scusatemi, è colpa mia. Eccovi qua. In altre parole, che cosa ha detto? Ha detto molto semplicemente che per poter crearci, Hashem ha dovuto nascondersi. Quando noi ci lamentiamo se Hashem esiste perché non si fa vedere, è abbastanza, se mi permetto di dire, stupida come affermazione, perché se Hashem si fa vedere, noi non possiamo esistere, perché non siamo ancora in grado di contenere la sua luce. Ecco perché lavoriamo perché arrivi Mashiach. Quando arriverà Mashiach, avremo la capacità di contenere una luce che oggi non abbiamo, non siamo in grado di contenere. Se io prendo questo bicchiere, e in questo bicchiere voglio metterci dentro 1 milione di litri di acqua. Sapete che ci sono delle cisterne da 1 milione di litri, non sto esagerando. E io voglio che questo bicchiere contenga 1 milione di litri di acqua. Questo bicchiere sarà disintegrato all'istante. Quindi, per far sì che questo bicchiere rimanga un bicchiere, posso metterci dentro soltanto 200 cc. Di più non posso metterci. Il problema non è dell'acqua, il problema è del bicchiere. Quindi il problema non è di Hashem, che non può rivelarsi. Certo che può rivelarsi. Il problema siamo noi. Siamo soltanto dei bicchieri di questa dimensione, ognuno in base alla dimensione che è. E quindi se Hashem si rivela a chi di più, a chi di meno, è perché Hashem ci vuole un sacco bene. E dice tu, più di questo non puoi. Tu puoi un po' di più e quindi, come dicevo, il mio maestro poteva un po' di più e quindi vedeva cose che noi non siamo in grado di vedere, perché lui poteva un po' di più, aveva affinato se stesso. Era nato speciale, infatti il Rebbe precedente, il Rayatz, quando è andato a visitare la Yeshiva e lui era ragazzo, ha detto uscendo, ha detto al rabbino della Yeshiva, ha detto una frase del Talmud: il più piccolo tra di voi risuscita i morti. E aveva fatto allusione a questo Rav Wolf Gringlas, che è stato mio maestro a Montreal, che aveva un bicchiere molto più grande. Cos'è che sta dicendo il Tanya? Il Tanya ci sta dicendo che quando io servo Hashem con l'emozione è perché di più non posso. Ma se io creo dentro di me la capacità di servire Hashem con timore e amore, allora mi si allarga il contenitore e posso ricevere anche il timore ed amore di Hashem. È un po' come io conosco, voglio sposarmi, conosco una ragazza, conosco per modo di dire, perché la vedo, non è che la conosco. Quindi la vedo e mi interessa, ma il legame è troppo debole. Ho un sentimento per lei? Non lo so. Devo creare un sentimento. Quindi quando creo un sentimento verso un'altra persona, vuol dire che mi si apre il cuore. Poi capisco che questa persona è una persona molto importante per la mia vita e quindi imparo a rispettarla, poi imparerò ad amarla, mi si apre anche la mente. E poi una volta che mi sono sposato, a tua moglie dei tuoi sentimenti e delle tue emozioni interessa poco, tu devi portare a casa il pane. Ed è questo un esempio più semplice che posso darvi per spiegarvi il livello dei grandi tzaddikim. Un po' come se Hashem dicesse a Avraham Avinu: senti, a me il fatto che mi ami, del fatto che mi rispetti, che hai paura, è tutto bellissimo, non mi interessa. A me interessa che tu fai quello che devi fare perché il mondo è un disastro. Dopo le generazioni di Noè in cui hanno fatto la Torre di Babele, l'idolatria, eccetera, eccetera, sei l'unico che può salvare la situazione. Quindi mi ami come nessun altro mi ha amato. Infatti Avramo è il simbolo dell'amore, Avramo Avi, il simbolo della generosità, dell'amore, amava Hashem in un amore infinito. Se mi chiedi di sacrificare mio figlio per te, lo faccio. Mio unico figlio che ho aspettato 100 anni, la parasha di questa settimana, per poterlo ricevere, ma lo faccio perché Hashem dice sì, fallo, ma non farlo perché mi ami, farlo perché lo devi fare e basta. Ad Avraham Avinu Hashem poteva chiedere un legame così forte. A noi non ce lo può chiedere. A noi il massimo che può chiedere ci dai, cerca di metterci un po' di sentimento. Cerca di mettere una briciola di emozione quando metti tefillin, quando accendi le candele di Shabbat. E se ce l'hai l'emozione, cerca di diffonderla anche ai tuoi amici, alle tue amiche, a chi ancora non ce l'ha. Fai qualcosa di più. Questo è quello che noi possiamo fare. Ma non siamo Avraham Avinu. Non siamo Avraham Avinu, non è che non vogliamo essere Avraham Avinu, non possiamo essere Avraham Avinu. Non possiamo essere Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era talmente annullato ad Hashem che quando è andato a chiedere perdono per il peccato del vitello d'oro, 40 giorni, 40 notti, non ha mangiato, non ha bevuto, non ha dormito. Non è possibile. Per noi che mettiamo sempre il corpo davanti all'anima. Ma Moshe Rabbeinu in quel momento ha detto: qui c'è da salvare una nazione per l'eternità. Che io mangio, che non mangio, che bevo, che dormo, che non dormo, non interessa a nessuno e tantomeno a me. E quindi il corpo si è messo da parte e ha detto: ok, dai, fai quello che devi fare. Noi non siamo capaci. Yom Kippur, se dobbiamo digiunare 24 ore, mamma mia, tutti quei musi lunghi così. E Moshe Rabbeinu non l'ha fatto. Ed è venuto a dirci: guardate cosa ho fatto per voi. No, ha capito che quello che doveva fare. Lui ha servito ad Hashem non perché capiva e non perché ama, questo è quello che bisogna fare. Il livello delle Neshamot del mondo di Azilut sono le Neshamot che sono. Non servono a Hashem perché. Non c'è perché. Mi hai sposato, la moglie dice al marito: mi hai sposato perché hai avuto un sentimento nei miei confronti, avevi delle emozioni a stare vicino a me, bla 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 bla. Adesso che mi hai sposato, vai a lavorare. E il marito dice: perché sto lavorando? Perché amo mia moglie? Sì. E se non la ami, domani cosa fai? Non lavori più? Devi lavorare lo stesso. Quindi non lavori perché la ami. Non lavori perché la rispetti. Sì, anche. Ma non è qualcosa che delimita il fatto che tu lavori o no. Tu hai dei figli, devi portare a casa il pane. E se non riesci, vai a chiedere l'elemosina ai semafori. Tu a casa devi portare il pane. Su questo non facciamo sconti. E quindi diventiamo tzaddikim come i grandi tzaddikim nel nostro piccolo, ma nel servizio di Hashem non siamo così bravi, non siamo in grado di poter servire Hashem. Voglio o non voglio. E se lo faccio un minuto nella mia vita. minuto per giorno, ma i grandi tzaddikim come Avraham, Yitzchak e Yaakov, loro si chiamavano, non so se vi ricordate, nel capitolo 37 abbiamo iniziato a parlare del fatto che loro erano considerati, chiamati il cocchio, cosa vuol dire il cocchio? Come una carrozza che non ha volontà, che non ha sentimenti, che non ha emozioni. Deve portarti da qui a lì e ti porterà da qui a lì. Se continueremo questo bellissimo argomento, Be'ezrat Hashem, settimana prossima, tutti quanti in buona salute, felici e contenti e pieni di ricchezze fisiche e spirituali. Shavua Tov a tutti, in buona
Grazie.
salute.
Grazie, Shavua Tov.
Ciao,
Grazie,
ciao.
ciao.
Settimana prossima, Be'ezrat
Grazie,
Hashem. Ciao,
grazie,
Shavua Tov.
grazie. Grazie.